I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
Buon pomeriggio a tutti. In questo caldo pomeriggio d'agosto, insieme all'amico Alessandro Fatichi, che saluto. Ciao Alessandro.
Ciao, ciao Gualtiero.
Buon pomeriggio. Abbiamo deciso così di sederci, di raccontarci, soprattutto di confrontarci su quelli che sono un po' i nostri progetti professionali. Ci conosciamo da tempo, siamo diventati anche amici e ci piace spesso raccontarci quello che abbiamo in mente e quello che vorremmo fare in futuro. Questi ultimi mesi passati hanno profondamente segnato ciascuno di noi nel nostro, sia come persone ma anche come professionisti, e riteniamo sia giunto così il momento anche un po' per raccontarci in quello che abbiamo fatto fino adesso e in quello che potremmo fare, insomma, sempre con lo sguardo proiettato al futuro. Cosa ne pensi, Alessandro?
Senza dubbio, perché poi, diciamo, ci ha svegliato tutto insieme, se vogliamo, questo problema del Covid, perché ha accelerato tutta una serie di tempistiche e anche di processi che probabilmente sarebbero avvenuti nel corso forse dei prossimi 10 anni, e invece questo processo ha accelerato sensibilmente tutte quelle che sono le dinamiche, sia da un punto di vista lavorativo e anche da un punto di vista della vita di tutti i giorni di ognuno di noi.
Vero, vero. Ecco, uno dei progetti che so che hai portato avanti in questi mesi, che insomma è stato per te molto impegnativo, è stato quello di un podcast, innanzitutto, che poi è diventato un libro, giusto? Se ce ne vuoi parlare, soprattutto ti chiedo, questo libro, La Finanza Amichevole, con quale intento l'hai scritto e per chi è scritto? Perché io credo che qualsiasi intento comunicativo debba avere, come dire, no, un'idea precisa. Se ci vuoi raccontare brevemente di cosa ti ha spinto a scrivere questo libro.
Allora, scrivere il libro non è altro che la raccolta di tutti gli episodi del podcast. E renderlo in forma scritta è un qualcosa che comunque va verso quella che è la cultura finanziaria. E l'obiettivo che... se vogliamo, è anche provocatorio il nome La Finanza Amichevole, ma l'obiettivo è esattamente quello, cioè rendere determinati concetti che siano più semplici possibili alla portata di tutti, che è fondamentale. E uno che legge anche quel libro, che non c'è nemmeno bisogno di seguire, se vogliamo, anche se sono episodi a livello cronologico da novembre 2018 a giugno 2020, però ci sono anche degli argomenti che uno può leggere tranquillamente anche andando all'indice e leggere l'argomento che gli interessa. Quindi il primo obiettivo è quello di fare cultura finanziaria e che sia soprattutto comprensibile a tutti. Il secondo obiettivo, che lo ritengo forse anche più importante, è che tutto il ricavato del libro andrà in beneficenza all'associazione Dravé Italia, che si occupa di una patologia che colpisce bambini e anche ragazzi, e conseguentemente poi con il crescere gli adulti, che sono affetti da questa sindrome, che non è altro che una epilessia farmacoresistente particolare. E quindi l'obiettivo anche principale del libro è che comunque il ricavato vada a favore e che serva, per quanto uno possa, essere utile a qualcuno. Ecco.
Come si dice, uniamo l'utile, no, non al dilettevole, ma in questo caso ad uno scopo nobile. Quindi esatto. Assolutamente dobbiamo tutti comprare il libro, La Finanza Amichevole. È già in vendita, giusto?
Sì, su Amazon si trova sia l'ebook che il libro cartaceo.
Perché è scritto? Cioè, perché tu hai pensato ad un lettore ideale di questo tuo libro?
I lettori ideali sono, allora, se vogliamo, prevalentemente i giovani, ma lo ritengo anche una lettura che può fare anche un ragazzo che frequenta le scuole medie piuttosto che le superiori, che si vuole affacciare al mondo della finanza, e i capitoli anche volutamente sono anche brevi, cioè ogni argomento si traduce in 2, massimo 3 pagine, perché deve essere un obiettivo di massima fruibilità. Poi, sapendo che la cultura finanziaria in Italia è decisamente bassa a tutte le età, è chiaro che è rivolto a tutte le persone che vogliono avere quantomeno delle basi di conoscenza per capire anche concetti che possono essere apparentemente semplici, come c'è un episodio riguardo la differenza tra un bancomat e una carta di credito, che può sembrare una cosa scontata, ma in realtà non lo è. Il primo episodio è la paghetta per i figli e il loro rapporto con il denaro, quindi partire proprio da quello che è il concetto del risparmio, e da dove nasce questa esigenza e da dove dovremmo ognuno di noi partire per creare quella che è anche una cultura finanziaria a tutti i livelli.
Quindi un po' per tutti, diciamo, per tutte le persone che vogliono, come dire, approfondire queste tematiche. E ti volevo chiedere una cosa, considerato il momento storico, no? Considerata la tua esperienza nel settore, che insomma ormai è piuttosto lunga e significativa.
Trentennale, sì. Trentennale.
Ti volevo chiedere se secondo te in un futuro prossimo, non so quanto lontano, questo magari non lo sapremo indicare, ci può essere spazio per la consulenza indipendente, le novità introdotte con l'albo, con l'OCF, la creazione di una sezione degli autonomi. Cioè, secondo te ci può essere spazio in Italia per questo tipo di modello di servizio per i clienti? Perché spesso si sente dire la clientela non è pronta. Cosa ne pensi?
Sì, è una bella domanda, e la risposta principale è quella che hai detto te ora. Cioè, è che mentalmente la clientela non è pronta, ma secondo me ancora può essere troppo presto, perché le strutture stesse non sono pronte. Oggi, anzi, le dinamiche sono quelle di avere realtà che ti possono permettere di poter soddisfare tutti i prodotti e tutti i servizi, e soprattutto tutte le richieste del tuo cliente. Quindi, secondo me, si andrà sempre di più verso quella, ma non voglio usare frasi fatte, rifatte o dette all'infinito, però oggi dobbiamo guardare sempre di più il cliente non come, mi permetto di dire, la fonte di reddito da dove dobbiamo percepire redditività e basta. Cioè, il cliente va visto al centro dell'attenzione e entrare assolutamente in quelle che sono le dinamiche e le esigenze del cliente stesso. Sono frasi, se vogliamo, scontate, però mi permetto di dire che in molte realtà questa mentalità ad oggi ancora non c'è, di mettere veramente al centro il cliente soddisfare i suoi bisogni. Ecco.
Ti lancio una provocazione: potrebbero essere magari i giovani consulenti, quelli che fanno fatica a entrare in questo mercato, quelli che magari potrebbero portare avanti questo modello? Verso un tipo di cliente magari diverso rispetto a quello a cui siete abituati a servire.
Allora, un giovane oggi che inizia questa professione senza alcun dubbio trova delle difficoltà abbastanza marcate, perché voglio accantonare un attimino quello che può essere il supporto ai giovani che entrano in una struttura, sia che si parli di consulenza finanziaria, sia che si parli di private banking, dove iniziano un percorso di assistente e che quindi poi l'obiettivo successivo è quello di girare una parte del portafoglio già in essere al giovane che deve crescere e che sta crescendo. Quello è una strada che è sempre stata valida e che continua ad esserlo tutt'oggi, se la struttura ti permette di poter seguire un percorso di questo genere. Il giovane oggi che si affaccia a questa professione trova delle difficoltà, perché la ricchezza fondamentalmente non è tra i giovani, e lo stereotipo anche dell'imprenditore o dell'investitore di un certo tipo, o vuol vedere la persona con i capelli bianchi o anche senza, e verso i giovani non c'è una mentalità anglosassone dove anzi il giovane è visto come quello che ha le idee più brillanti e quello che è più sul pezzo, se vogliamo. Questo è, mi posso ricollegare al discorso che si faceva prima sul libro della finanza amichevole. Dobbiamo cambiare mentalità a tutti, perché se un giovane vale, dobbiamo dargli possibilità. Certo è che, entrando nella logica della gestione dei risparmi, della consulenza finanziaria, è chiaro che si va a toccare argomenti che sono molto particolari. Un giovane pensare di affacciarsi a una consulenza finanziaria indipendente per andare a coinvolgere quelli che sono quello che è il suo target o i suoi coetanei, da una parte potrebbe essere giusta, dall'altra secondo me si scontra ancora di più su quel problema che dicevo prima, e quindi ragione per cui un giovane più ha alle spalle una struttura solida, organizzata da un punto di vista di servizi, e secondo me diciamo in questo momento si trova meglio che cercare di fare il battitore libero, ecco.
In buona sostanza condivido, Alessandro. Aggiungo una considerazione che diventa anche una domanda. Consideriamo il ruolo della tecnologia, no? Dell'utilizzo della tecnologia. Se pensiamo comunque al fatto che la tecnologia ha e avrà un ruolo sempre più importante, no? Nel modello di servizio della consulenza finanziaria. È vero che magari i giovani possono avere difficoltà nella misura in cui non sono supportati, soprattutto all'inizio di un percorso, quindi di essere totalmente slegati dal rapporto con la società possono avere delle difficoltà. Però nell'utilizzo della tecnologia non negherai, non neghi comunque il fatto che siano molto più abituati ad utilizzare un certo tipo di strumentazione, che quindi nel momento in cui, faccio questo esempio, senza fare i nomi, penso a tante società che stanno raccogliendo, e sono fondamentalmente dei robo advisor, no? Senza, ripeto, fare i nomi, sono famose alcune. Io penso che se queste ci fosse insieme legato una consulenza da parte magari di un soggetto, di un consulente, anche con non tantissima esperienza, ma che è in grado, come dire, di anche facilitare il processo sia di tecnologico che di consulenza, questo potrebbe rappresentare una prospettiva interessante per i giovani. Cosa ne pensi?
Sì, anche perché l'accelerazione che sta avvenendo causa appunto il Covid-19 porta sempre di più all'utilizzo di nuove tecnologie, e per utilizzare nuove tecnologie dobbiamo avere la mentalità e la preparazione. Chi è nativo, appunto i giovani, trova facilitazioni. Non dobbiamo, secondo me, estremizzare il concetto troppo della tecnologia, perché si va non solo a spersonalizzare il rapporto, che la tecnologia, io sono un amante della tecnologia, quindi per me più tecnologia c'è e mi supporta e più sono contento, però non dobbiamo perdere quello che è il rapporto umano, certo, sia nel lavorare sia su quello che anche riguarda le esigenze, come si diceva prima, delle persone nel mondo della consulenza finanziaria. E alla base il rapporto umano è il punto di partenza. La tecnologia ci deve servire per migliorare il più possibile quelli che sono i processi, l'efficienza e i tempi di risposta per risolvere i problemi agli investitori.
Tra l'altro, se ti posso così raccontare un po' anche quello che ho fatto io in questo periodo, è quello che è successo nel mio ruolo, nel mio lavoro, no? Chi fa ricerca e selezione di professionisti ovviamente in questa fase ha dovuto accelerare il processo di utilizzo, no, della tecnologia. Il rischio qual è? Che ci si abitui a questo tipo di modalità, no? Che si perda di vista il valore della relazione umana, che ovviamente è importante.
È vero.
Cioè la tecnologia deve essere uno strumento a servizio della relazione, non che la tecnologia diventi la relazione. Questa è un po' stata la mia esperienza.
Sì, anche perché ora se ci pensi, e poi sarò io che farò un po' di domande a te in merito, ma per ricollegarmi appunto all'argomento che hai affrontato te ora, in merito a quello che è stato anche il cambiamento che te hai notato nell'ambito della professione che fai, di reclutamento, eccetera, causa il lockdown e anche appunto la tecnologia ha facilitato tante cose, perché a quel punto lì uno è costretto a dialogare e utilizza per forza quello che è lo strumento tecnologico. Te che differenza hai trovato in questi mesi, e se hai trovato diciamo una facilitazione nell'approccio con le persone, e che cambiamenti hai riscontrato anche con i consulenti stessi o con le persone che eventualmente hai contattato su questo argomento che stavi dicendo te ora, cioè come si sono approcciati alla tecnologia? Qualcuno si è spaventato, qualcuno ha detto sono costretto a farlo per forza e mi ci butto dentro, o che sia veramente il punto di svolta da ora in avanti che dobbiamo cambiare anche metodologia nell'approccio appunto del reclutamento piuttosto che di quello che è l'attività che stai svolgendo, ecco.
Io credo che sia stato un punto di svolta in tutti i settori, no? Anche nel rapporto con la propria banca, banalmente, no? Nel momento in cui per diverse settimane non è stato possibile recarsi in banca, ovviamente siamo stati tutti costretti a fare un qualcosa. Noi italiani siamo così, no? Per cultura, fino a quando non siamo costretti non facciamo delle cose, quindi sicuramente ha accelerato dei processi che in parte erano già in atto nell'ambito del reclutamento, della selezione. Sicuramente c'è stata grande disponibilità da parte delle persone, nel senso che ci sono la maggior parte, la quasi totalità delle persone, dei candidati, delle persone con i quali mi sono relazionato, sono stati sempre molto disponibili. Nonostante non tutti siamo così abituati a gestire questa strumentazione, no? Quindi comunque grande disponibilità sicuramente. Io credo che in futuro questo potrà rappresentare uno strumento importante per chi fa la mia attività. E il più grosso cambiamento, forse più che averlo visto, lo vorrei raccontare nella mia esperienza. Cioè io quello che ho fatto in questi mesi è avvicinarmi con una sempre maggiore sensibilità alle persone, no? Non dando per scontato che queste persone fossero in una situazione personale, come dire, tranquilla. Quindi ho, come dire, accelerato un processo che avevo già messo in piedi, che è quello di avere una grande attenzione alla persona. No? Perché quando tu contatti una persona non sapendo cosa dall'altra parte può vivere in quella fase lì, ovviamente l'attenzione deve essere massima. Io lo farò sempre di più e mi auguro che questo sia il vero cambiamento del settore, cioè avvicinarsi alle persone e non ai professionisti, quindi prima delle persone e poi dei professionisti, non dando per scontato niente, con il massimo rispetto, pensando che quella persona magari in quel momento lì può avere delle problematiche personali o anche professionali che vanno rispettate. Questo è, voglio immaginare che possa essere il più grande cambiamento. Quindi non partire solo dai numeri, ma partire dalle persone. Questo mi piacerebbe poter dire che è il più grande cambiamento che è nato nel mio settore. Lo vedremo nei prossimi mesi, naturalmente. Non è detto che tutto che sia così, insomma.
Poi, non so se sei d'accordo anche te, e soprattutto mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi. È chiaro, il lockdown ha portato a svolgere attività informatiche a tutti i livelli, ma per quanto riguarda il nostro settore, ovviamente c'è stato anche un aumento esponenziale della comunicazione sui social da parte degli addetti ai lavori, sia di chi si occupa di reclutamento, sia piuttosto anche dei consulenti, delle mandanti, di tutte le strutture. Ecco, quello che mi farebbe piacere sapere da te è che, vedendo la comunicazione fatta dai consulenti finanziari sui social in questi mesi, che cosa ne pensi? Le cose che hai riscontrato positivamente e quelle che hai riscontrato invece in modo negativo dalla comunicazione? Se hai visto cose che ti hanno colpito appunto in maniera positiva, piuttosto che se altre... se ti sono sembrate un po' forzate, ecco, tra virgolette, quello che ti hai notato su questo aspetto?
Ah, questa è una bella domanda. Guarda, ognuno poi racconta la sua esperienza. Io credo che ognuno nel comunicare abbia un proprio stile, soprattutto abbia una propria identità da comunicare, no? Io ho visto tanti ottimi, validi tentativi, no? Anche da parte di persone che magari si sono, come dire, ripeto, avendo intuito il momento, si sono proprio veramente impegnate, hanno investito tempo e energia nel fare campagne, nel produrre contenuti. Personalmente alcuni li ho trovati anche discutibili dal punto di vista stilistico, però qui è una questione proprio personale.
Certo.
Ripeto, però se riagganciamo al ragionamento di prima, secondo me poco rispettosi comunque della situazione. Messaggi troppo forti, troppo provocatori, troppo poco rispettosi. In generale vedo comunque molti consulenti finanziari affacciarsi sul mondo dei social. Di positivo, ripeto, grande sforzo sicuramente. Vedo però dall'altro punto di vista vedo comunque ancora dei messaggi lanciati un po' generici. Cioè non intuisco, non capisco, un po' come la domanda che ti ho fatto del libro, a chi è rivolto quel messaggio. Certo. Perché nel momento in cui si comunica sui social bisogna avere bene in mente cosa si vuole comunicare e chi lo si vuole comunicare. L'impressione a volte è che siano messaggi più o comunque iniziative così per mettersi un po' in mostra sui social.
Oppure lo faccio perché lo devo fare, perché ci sono tutti.
Esatto. E l'altra cosa che ho notato è che molti, ad esempio, hanno dei blog o comunque dei siti che però poi non aggiornano. Ok, quindi il fatto di magari di contattare delle persone e di scoprire poi che magari nel frattempo hanno cambiato lavoro, hanno cambiato mandante, oppure vedere sul blog che l'ultimo articolo è datato giugno 2018. Cioè la presenza sui social richiede, secondo me, costanza, richiede competenza. Forse è meglio farlo fare a qualcuno piuttosto che farlo male, perché poi alla fine il tempo che ci si dedica, se il risultato che si tiene in cambio non è qualitativamente valido, forse è meglio farlo fare a qualcuno che è abile a farlo, insomma. Quindi tanti validi tentativi, alcuni discutibili, altri interessanti. In generale però non ho notato cose particolari che mi hanno fatto dire caspita, questa cosa è veramente interessante, non ho trovato niente di originale, mettiamola così, ecco.
Quindi quali dovrebbero essere le skill che il consulente finanziario del futuro dovrebbe avere, proprio alla luce di quello che stai dicendo te ora, anche da un punto di vista di comunicazione?
Ma le doti comunicative saranno sempre più importanti. Parlando con tanti professionisti, permettimi, la mera considerazione è che il come si comunica diventa più importante del cosa si comunica. Quindi per assurdo una persona molto competente che non sa comunicare rischia di ottenere risultati peggiori di una persona che magari sa fare meno cose ma le sa comunicare meglio. Questo ormai in tutti i campi della nostra vita ce ne rendiamo conto. Questo non vuol dire che non dobbiamo essere competenti, ma che i contenuti che vogliamo, ciò che vogliamo comunicare, lo dobbiamo anche sapere comunicare. Quindi grande capacità di utilizzo degli strumenti tecnologici, grande cura dei dettagli in questo. Guarda, banalmente dico che chi è sui social, no? Chi utilizza social, piattaforme come Facebook, LinkedIn, WhatsApp, Telegram, faccio un esempio molto banale nel mio lavoro: se io scrivo un messaggio a una persona mi aspetto che quella persona mi risponda. Non rispondere ad un messaggio, anche semplicemente con un no grazie, è una mancanza comunque professionale. No, di educazione professionale, vorrei dire. Ci sono dei dettagli. Ti faccio un altro esempio. Mi è capitato spesso di avere delle persone, utilizzando molto WhatsApp con il lavoro, che tolgono la spunta azzurra per non far vedere che il messaggio viene letto. Allora, siccome questa cosa qui non è per... Tu non puoi scegliere a chi non fai vedere questa cosa, no? La spunta. Questa cosa, soprattutto utilizzando WhatsApp in ambito lavorativo, può risultare, come dire, di ostacolo alla relazione. Quindi io quello che penso è che nell'ambito dell'utilizzo della tecnologia ci voglia una grandissima competenza, una grandissima cura dei dettagli. Un altro aspetto che ti metto in evidenza, che sta diventando fondamentale, è la capacità di interagire con le persone negli ambienti di lavoro. I rapporti con le sue mandanti saranno sempre più complessi da gestire. Non si può, io non immagino un consulente finanziario del futuro che lavora da solo. Quindi non mi immagino più un consulente che lavora in team con altri consulenti e soprattutto che sappia valorizzare al meglio il rapporto con la propria società mandante, tradotto con i propri manager, con le persone con le quali interagisce, con gli specialist. Perché vedo molte persone che operando all'interno di un contesto, comunque con un mandato, come il tuo, come quello di altri consulenti, l'offerta fuori sede, hanno molte difficoltà di relazione con la propria mandante. Credo che questo a tendere possa diventare veramente difficile da gestire a livello proprio di relazioni umane. penso.
Quindi, infatti, quello che ti volevo chiedere era esattamente, che e in parte mi hai già risposto, è quello che dall'altra parte, quindi quello che dovrebbe fare un consulente, eccetera, ma che cosa dovrebbero fare le società mandanti per comunicare all'esterno, per essere più attrattive o per essere appunto sia con i consulenti stessi e anche con il mercato.
Ecco. Esatto, hai detto bene, secondo me ci sono due canali, c'è un canale interno e un canale esterno. Il canale più importante in questo momento è quello interno, secondo me, cioè il canale interno inteso alle persone che sono già all'interno della società, che hanno un mandato con la società. Credo che il saper comunicare bene, saper valorizzare bene tutto ciò che la società può fare per il consulente e i propri clienti sia importante. Credo che tutto ciò viene dato molto per scontato, no? E ho parlato recentemente con alcuni consulenti invece che sono molto contenti della qualità delle relazioni interne e della comunicazione interna, no? Sì. Banalmente anche far arrivare ai propri clienti dei messaggi nei momenti di difficoltà. Quindi il supporto che le società hanno dato ai consulenti e ai clienti anche in termini di comunicazione nel momento in cui siamo stati per più di 2 mesi chiusi in casa. Okay. Quindi sicuramente c'è un canale interno importante che permette comunque di stringere relazioni più forti all'interno della propria società e quindi di fidelizzare il consulente in maniera più positiva, quindi non vincolandolo, non costringendolo, ma attraverso degli strumenti positivi. E esternamente credo che ciò che potrebbero fare le mandanti, in generale tutte dovrebbero, secondo me, trasmettere le caratteristiche della vostra professione. Siccome parlo spesso con consulenti che mi dicono non cambierei questo mestiere per nulla al mondo, e quindi ritengo che sia un bel mestiere, una bella professione,
vero.
Credo sia importante che le mandanti possano far percepire all'esterno, a giovani non laureati, ma anche agli stessi professionisti del mondo bancario, che questa è una bella professione. E perché è una bella professione? Quindi quali caratteristiche rende attraente questa professione? Nello specifico, questo diciamo in generale tutte, e anzi forse potrebbe essere anche un impegno, come dire, comune, no, tra le varie società. Nello specifico invece credo che ciascuno possa e debba impegnarsi di più nel comunicare quelle che sono le caratteristiche del proprio modello di servizio. E io vedo ancora un mondo forse troppo autoreferenziale, cioè un mondo che fa molta fatica a comunicare all'esterno. Sì, è vero, ci sono state delle campagne di OCF, ci sono delle iniziative all'interno delle università. Sentivo 15 giorni fa l'intervista al nuovo presidente di ANAS, Conte, che diceva che comunque molto è stato fatto. Però io, dal mio punto di vista, la mia esperienza di questo settore è di un settore ancora fortemente autoreferenziale, fortemente che guarda dentro se stesso. Credo sia giunta l'ora di trovare gli strumenti, i canali per aprirsi al mondo esterno, perché poi se realmente c'è un problema di passaggio generazionale, come evidentemente c'è in tutte le società, questo potrebbe essere, come dire, un primo step per risolvere questo tipo di situazione. Ecco, questa è un po' la mia visione. Poi naturalmente io sono più abituato a fare domande che a rispondere, quindi mi sarebbe piaciuto risponderti magari con qualche domanda in più, però magari ci sarà un'altra occasione.
La prossima volta si farà, ascolterò solo le tue domande, io rispondo e basta.
Bene Alessandro, io ti ringrazio per la tua disponibilità, è stato un piacere parlare con te. Speriamo così di aver dato sicuramente un contributo reciproco ai nostri progetti, no? Perché poi nel confronto si cresce sempre. Poi magari anche qualche spunto a chi vedrà questa piccola intervista.
Questa bene? Ottimo. Grazie Gualtiero, ci sentiamo presto.
A presto, ciao Alessandro, grazie. Ciao.
Ciao, ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.